L'emigrazione potentina negli Stati Uniti dal 1881 al 1900. Di Cristoforo Magistro. Fra le questioni ricorrenti negli studi sull'emigrazione italiana per le Americhe, quella riguardante il numero degli emigranti ha un'indubbia rilevanza, ma difficilmente si arriverà mai a sapere quanti furono veramente coloro che lasciarono il paese di nascita per inventarsi una nuova vita altrove. Lo impediscono vari fatti. Una parte cospicua di loro partì clandestinamente e da clandestino entrò nel paese d'accoglienza. Non tutti quelli che chiesero un passaporto emigrarono e soprattutto molti fecero più volte il viaggio d'andata e ritorno. Per questo, un po' in tutto il continente americano, gli italiani erano considerati uccelli di passaggio e in quanto tali ritenuti inaffidabili. Un motivo in più per guardarli con sospetto. Se quanto si è detto prima è vero, conviene allora concentrare l'attenzione su fonti come le liste passeggeri delle navi che gli archivi governativi statunitensi hanno reso consultabili tramite internet. Sapendo chi emigrò, si riuscirà a capire in quanti emigrarono. La banca dati degli archivi federali USA relativa al nostro paese contiene i nomi di 845.346 italiani che fra il 1855 e il 1900 sbarcarono nei porti di Baltimora, Boston, New Orleans, New York e Filadelfia. Rispetto a quella consultabile sul sito del Museo dell'Emigrazione di Ellis Island, che fornisce informazioni soltanto su quanti sbarcarono nel porto di New York dal 1892 al 1924. Questa offre diversi vantaggi. Permette di coprire meglio il periodo iniziale del fenomeno, indica gli arrivi negli altri principali porti statunitensi e soprattutto consente di impostare la ricerca sulla base della città di provenienza degli emigrati. È così possibile, impostando la ricerca sulla voce City Town of Last Residence, sapere ad esempio che da Abriola partirono 50 persone, da Matera 161, da Viggiano 300 e così via. In questo articolo si esaminerà nel dettaglio l'emigrazione per gli USA da Potenza. La banca dati restituisce 2.075 nomi, ma vari indizi portano a credere che non tutti i soggetti che dissero di provenire dal capoluogo dichiararono il vero. D'altronde, in 682 indicarono la Basilicata e in 19 la Lucania come città di residenza. È anche certo che vari cognomi furono trascritti erroneamente a causa della scarsa diligenza e conoscenza dell'italiano da parte del personale di bordo addetto e sembrerà incredibile dal fatto che molti emigranti non erano in grado di indicare correttamente il proprio cognome. Ma queste inesattezze poco tolgono all'interesse delle considerazioni che si possono fare sui raggruppamenti di dati così ottenuti. Le domande a cui si darà qui risposta sono le seguenti. Chi erano? Quanti anni avevano? Che lavoro facevano? Sapevano leggere e scrivere? In compagnia di chi viaggiavano e in quale classe? Da quale porto partivano e quale era la destinazione finale dei potentini? E ancora, in quali giorni, mesi e anni avvennero gli arrivi? Su quali navi e quanti ne portava ognuna? Non è il caso ovviamente di riportare qui l'intera lista passeggeri, ma si farà un'eccezione per il primo gruppo giunto a New York il 10 agosto 1881. Questo era formato da 11 persone, fra cui i 7 fratelli Mercurio, d'età compresa fra gli 8 e i 24 anni. La madre Virginia Capoluogo, che di anni ne aveva 45, un Angelo Murro, un Raffaele Rita e un Michele Ligrani. Quest'ultimo era di professione calzolaio. due sorelle Mercurio e la loro madre erano sarte. Tutti gli altri, compresa una bambina di 8 anni, erano segnalati come farmer, campagnoli. Il loro grado di istruzione era sconosciuto. Tutti viaggiavano in classe economica nelle condizioni infernali dello Stirage, sulla nave Vincenzo Florio, il primo piroscafo italiano costruito per la rotta per New York. L'immagine dell'emigrante che viaggia sul ponte e attraversa l'oceano, avvolto nella coperta, sarà a lungo associato all'emigrazione italiana. Affollamento, promiscuità e scarsa igiene erano considerati normali su tutte le navi addette al trasporto degli emigranti. Spesso c'era un solo servizio igienico per 400-500 persone, in genere a poppa o a prua, e quando il mare era agitato diventava rischioso arrivarci. Per lo stesso motivo non si poteva stare sul ponte, mentre l'aria nella stiva si faceva irrespirabile, poiché i boccaporti erano chiusi per non imbarcare acqua. In tali condizioni era frequente l'insorgere di malattie, anche con esito letale, soprattutto fra i viaggiatori più deboli come bambini e anziani. In condizioni meteorologiche favorevoli era possibile giungere a destinazione in 30-40 giorni, ma il calvario di questi pionieri era cominciato forse un mese prima della partenza, poiché avevano dovuto arrivare fino a Palermo per imbarcarsi. Ancora più disagevole era stato per il secondo gruppo, formato da 5 persone, arrivare a Marsiglia per prendere posto sul Ferdinand de Lesse, giunto a New York il 23 novembre del 1881, e per i 49, 122 dall'intera regione, che l'anno successivo dovettero imbarcarsi da Lisbona sul piroscafo Orsola. Le partenze da porti stranieri dipendevano il più delle volte dal fatto che la prefettura si opponeva alla concessione di passaporti validi per l'espatrio e molti se ne facevano rilasciare per l'interno per raggiungere la Francia o altri paesi europei e poi spiccare il volo per la grande traversata. Solo dal 1886 ci sono regolari partenze da Napoli e nel 1892 l'Alsazia farà addirittura scalo a Bari. Dopo 10 anni di esperienza migratoria, le partenze a grandi gruppi si erano diradate, ma di un'occasione simile approfitteranno in 1946. Ma torniamo ai pionieri dell'emigrazione potentina per vedere chi erano i compagni di viaggio provenienti da altre località della regione. Il 10 agosto del 1881 furono in 472 i passeggeri di terza classe che si imbarcarono sul Florio dal capoluogo siciliano. Ben 102 erano lucani di vari paesi. Il gruppo più numeroso era formato da 33 sanfelesi. Seguivano Sant'Angiolini, Sant'Arcangelesi, Atellani e Vietresi. Per 3/4 erano registrati come agricoltori, in 5, tutti di Sant'Arcangelo, si erano dichiarati proprietari, in 3 calzolai, in 2 mulieri, in 7 serve di gentiluomini, in 2 domestiche. Le donne erano 20, i minori di 15 anni solo 16. Si tratta di percentuali molto vicine alle caratteristiche dell'emigrazione nazionale, ma non di quella potentina. A questo riguardo aveva visto bene Ausonio Franzoni, il funzionario inviato dal presidente Zanardelli, a studiare le cause del grande esodo dalla regione, scrivendo nel 1903: l'emigrazione dalla città di Potenza data da molti anni si diresse nei primi tempi alla Repubblica Argentina, quindi allettata dal viaggio gratuito al Brasile, ma attualmente è quasi del tutto indirizzata a New York. Giunta in America è raro assai che abbandoni i centri popolosi e si riversi nelle campagne. Il contadino si dedica al mestiere di spazzino e fognatore. Gli operai sembra trovino agevolmente mezzo di lavorare nel loro mestiere. mentre un tempo s'assentavano solo gli uomini adulti, con lo scopo di ritornare portando seco qualche risparmio. Ora impiegano i risparmi stessi nel pagare il viaggio alla loro famiglia, che chiamano presso di sé, avendo compreso come questo fatto li renda meno antipatici ai nordamericani, inducendoli a favorirli con costante lavoro. Dei 2.075 nominativi da qui partiti nel periodo considerato, infatti ben 810 erano femmine, mentre 533, di cui 22 con meno di un anno, erano minori. Abbiamo quindi un 39,03% di femmine contro il 25,57% del campione nazionale, formato da 845.368 record, e ancor più indicativo, un 25,72% di minori contro il 18,63% del dato nazionale. E vedete pure da quante vergogne ci ha salvato l'emigrazione, scriverà Nitti nel 1888 a conclusione dell'emigrazione italiana e i suoi avversari. I nomi di Calvello, Laurenzana, Corleto, Viggiano, Marsico Vetere in Basilicata, Sora, Picinisco e Villa Latina in terra di lavoro, Dinè e Mezzanego in Liguria, di Boccolo, di Tarsi, Bardi e Roccabruna nel Piacentino, erano in faccia al mondo sinonimo di infamia. Ogni anno da questi tristi paeselli partivano torme di bambini per lontane regioni, e questi disgraziati da miserabili speculatori erano adibiti in duri mestieri girovaghi. Ogni anno i padri con regolari contratti cedevano a persone ignote i bambini che non potevano mantenere e che andavano a Parigi, a Vienna o in America a disonorare il nome italiano. Ma da quando il 18 dicembre 1873 la Camera dei Deputati volle, con la legge di proibizione di impiego di fanciulli in professioni girovaghe, far finire il triste mercato, dai paesi dove esso avveniva si mosse larga corrente d'emigrazione. E coloro che non riuscivano a vivere nel proprio paese, non potendo più sbarazzarsi dei propri figlioli, emigrarono insieme a essi. L'analisi della struttura per età evidenzia chiaramente come nell'arco del periodo considerato poco meno di tre quarti dei potentini giunti negli Stati Uniti fossero costituiti da persone in età compresa tra i 16 e i 45 anni. La fascia d'età collegabile ai maggiori tassi d'attività nella vita lavorativa. Dei 1.310 soggetti appartenenti a questo raggruppamento, si osserva che 792, pari al 60,5% del totale, appartenevano alla sottoclasse dei più giovani, dai 16 ai 30 anni, mentre i restanti 517 rientravano nella sottoclasse degli attivi più maturi, dai 31 ai 45 anni. Gli ultra 45enni sono 185, appena l'8,91% del totale, e non è detto che anche essi non contribuissero al bilancio familiare. Fra i maschi il più vecchio in assoluto è Pietro Viola, di 78 anni, fra le femmine Rosa Laurino e Anna Mazzeo, entrambe settantenni. I soggetti di cui non si conosce l'età sono 27, quelli con codice indefinito 26. Per quanto riguarda l'alta presenza di donne e minori, viene da chiedersi se i dati che a loro si riferiscono stiano ad indicare una particolare propensione all'avventura dei potentini, che senza sapere bene cosa avrebbero trovato, partono con mogli e figli o rinviano piuttosto ad una precedente ondata dei migranti clandestini, ma ormai sistemati, in prevalenza maschi, ai quali gli altri vanno a ricongiungersi. La loro vocazione urbana, e in particolare newyorkese, è pienamente confermata dalla tabella sulle principali città di destinazione. Piuttosto scontate e generiche sono le indicazioni sull'occupazione, spesso indicata con rapporti di parentela o condizione da fratello, figlio, moglie, nipote fino a casalinga, nubile, vedova. In realtà sappiamo che proprio queste categorie saranno impegnate in attività a domicilio, rigorosamente in nero e pagate con una miseria. Le donne e i bambini a confezionare vestiti, pizzi, fiori artificiali, sigari, eccetera, o a snocciolare arachidi e pistacchi. I bambini come strilloni, lustrascarpe, venditori ambulanti di frutta secca, sigarette, fiori, ma anche come raccoglitori di frutta e garzoni nelle segherie, nelle vetrerie, nelle miniere. Louis Hahn, che per nostra fortuna aveva bisogno di trascinarsi dietro una macchina fotografica per raccontare ciò che riteneva che i suoi concittadini dovessero sapere, ci ha lasciato al riguardo un'imponente documentazione sullo sfruttamento dei bambini delle classi povere negli USA. Una documentazione eloquente anche per ciò che non mostra, poiché attesta fra l'altro che anche a questo riguardo a fissare i confini dell'impiego dei minori in determinate attività non era la loro pesantezza o pericolosità, ma la linea del colore. I bambini neri e quelli di razza mediterranea potevano fare tutto, ma non i fattorini per la consegna di fiori. Prodotti alimentari, telegrammi, poiché ciò comportava l'accesso nelle case dei buoni americani. Ma torniamo all'esame dell'occupazione dei potentini. Prevalgono nettamente gli operai non qualificati, 630 laborer contro 11 indicati come operai, i braccianti agricoli indicati in 183 come peasant, in 47 come serventi di campagna, in 25 come agricoltori. Fra i più qualificati professionalmente si segnalano 2 fornai, 22 barbieri e 2 parrucchieri, 3 macellai, 7 carpentieri, 2 intagliatori, 3 cocchieri, 2 cuochi, 9 sarte per donna e 25 sarti per uomini, una fioraia, 4 giardinieri, un suonatore ambulante di organetto e un musicante, 13 muratori, 2 meccanici, 3 commercianti, un decoratore e un portiere, 2 tipografi, uno scrivano e un maestro di scuola, 9 tessitrici e un tessitore, 33 calzolai, 2 minatori e 2 spaccapietri. Ci sono infine 24 giovani donne fra domestiche e gentleman's servant. Chiude la lista un prete di 32 anni, Gerardo Marino.